Benvenuti a tutti a questo ottavo episodio di Bitcoin Detox. Bitcoin Detox è una serie di eventi live una volta a settimana, ogni martedì alle ore 18, che parlano di Bitcoin, criptovalute e tecnologia per la libertà dell'individuo. Siamo Cypherpunk e Bitcoiner con un senso critico, ma con la volontà di rimanere con la mente aperta a nuove tecnologie. Allora, abbiamo come ospite in questa puntata Matteo, ok?
Ciao.
Matteo è autore della newsletter Privacy Chronicles. E in questa puntata andremo un po' a vedere, andremo a fare un discorso, diciamo, un confronto, andiamo a chiedergli un po' di cose su quanto riguarda la sorveglianza di massa, limitazioni della libertà dovute un po' alla tecnologia e che ruolo gioca Bitcoin in tutto questo. Quindi per iniziare, Matteo, innanzitutto dici un po' chi sei, cosa fai nella vita?
Allora, grazie per l'invito intanto perché mi piace molto fare queste interviste dove si parla di privacy, Bitcoin, sorveglianza di massa, quindi tutte cose leggere che prima dell'aperitivo ci fanno venire voglia di bere, quindi bene così. E
Siamo
io cosa
dorati.
faccio? Cosa faccio? Io allora lavoro nel campo della privacy da un po' di anni e con un'azienda di cui sono socio, facciamo privacy, cyber security, ma in realtà ci lavoro anche in altri settori, nel senso che, come dicevi tu, scrivo la newsletter, che ormai è un lavoro secondario praticamente, iniziata per scherzo, ma ormai mi occupa quasi tutti i weekend in un modo o nell'altro, che si chiama Privacy Chronicles, in cui parlo dei temi di cui parleremo anche oggi, quindi privacy, sorveglianza di massa, controllo, social scoring, chi più ne ha ne metta, e anche ovviamente di Bitcoin e tutte le varie considerazioni che girano intorno al concetto di libertà anche finanziaria. E, nel tempo libero organizzo anche eventi tipo la Privacy Week che ci sarà tra 2 settimane, tra 14 giorni, dal 26 al 30 di settembre a Milano e streaming, in cui parleremo ovviamente sempre di queste cose, quindi i temi che ci piacciono di più. E io nella vita faccio questo, parlo di privacy, quindi totalmente verticalizzato, H24, 7 su 7, parlare di privacy e tutto quello che ci gira intorno. Non sono un tecnico perché non sono uno sviluppatore, non sono un ingegnere, sono un giurista, ho studiato giurisprudenza, quindi faccio il consulente legale, però diciamo che mi piace anche approfondire la parte tecnologica delle cose.
Una curiosità, diciamo, perché hai, diciamo, avuto questo, cioè perché, con che motivo nasce Privacy Chronicles? Perché ti stanno a cuori questi temi fondamentalmente? Cosa ti ha spinto?
Ma guarda, allora, Privacy Chronicles nasce per un motivo molto semplice, cioè a me piace scrivere, quindi in un modo o nell'altro ho sempre scritto per testate giornalistiche, quotidiani online, quindi è una cosa che ho sempre avuto. L'unica cosa è che quando non scrivi per te stesso, quindi quando non scrivi per gli altri, non hai mai piena libertà di parola, nel senso che comunque la persona o l'ente per cui scrivi si aspetta sempre un certo taglio, un certo argomento e così via. Quindi Privacy Chronicle nacque l'anno scorso come tentativo di fare una sorta di rubrica personale dove scrivevo cose. A un certo punto, scrivendo, mi sono reso conto che effettivamente più scrivevo, più avevo cose da dire, perché andavo ad approfondire anche con me stesso certi temi che fino a un certo punto della mia vita, cioè fino ormai quasi 2 anni fa, avevo approfondito e trattato solo dal punto di vista giuridico e professionale. Infatti, i primi articoli di Privacy Chronicles sono anche dal taglio un po' più, non dico giuridico perché comunque è sempre stato molto divulgativo, ma si vede insomma che i primi articoli erano più incentrati a questioni tecnico-giuridiche, quindi normativa, il rapporto con gli eventi che accadevano e la normativa privacy europea, ad esempio. Man mano che sono andato avanti, ho sempre lasciato un po' di più la parte normativa per addentrarmi, se vogliamo, sulla parte filosofica, etica e tutto quello che riguarda anche proprio il concetto in sé di libertà, di privacy, quello che comporta, cioè quali sono le cause della sorveglianza di massa a cui assistiamo oggi, della manipolazione, censura, social scoring e tutto quanto. E io chiaramente mi sono dato delle risposte da solo man mano che scrivevo, che potete leggere nella mia newsletter. Chiaramente sono delle risposte che io mi do sulla base di quelle che sono i miei pensieri, le mie attitudini, anche le mie ideologie, però insomma diciamo che sono partito in un certo modo e adesso sono arrivato, diciamo, più a fare una sorta di divulgazione quasi ideologica, se vogliamo metterla così. Sembra brutto, ma effettivamente quello che faccio, c'è molto di ideologico dietro quello che scrivo, molto di quello che penso che sia giusto secondo i miei canoni morali. Quindi c'è chi può essere d'accordo e chi invece no. Chiaramente quello sta a chi legge per decidere da che parte stare.
Alla fine cioè, anche difendere la libertà di fatto è politica, quindi ci sta che poi in un modo o nell'altro si debba prendere una posizione in tal senso.
Esatto, cioè guarda, io ho avuto alcune volte le persone che mi leggono mi scrivono anche, e io apprezzo molto i feedback, e c'è stata una persona in particolare che mi ha scritto, guarda, molto bella newsletter, però alcune cose che scrivi potrebbero dare l'impressione a chi si iscrive alla tua newsletter che debba in un certo modo accettare anche quella che è la tua ideologia. Quindi io sono molto, chiaramente essendo la mia newsletter non è che mi sto lì a limitare ad autocensurarmi, quindi sono molto esplicito in quello che penso. Ed effettivamente chi si iscrive a Privacy Chronicles potrebbe avere problemi ad aderire a certe cose che dico, perché chiaramente se ti interessa la privacy non è detto che possa interessarti fino al punto da arrivare alle estreme conseguenze quando parliamo di libertà e anche Bitcoin e tutto quello che ci va intorno. Mi riferisco in particolare, ad esempio, alla filosofia libertaria di cui scrivo ogni tanto. Quindi è chiaro che alcune persone potrebbero trovarsi un po' in difficoltà, però secondo me è impossibile parlare di privacy senza parlare di libertà, e non si può parlare di libertà senza parlare di proprietà e quindi tutto quello che ci sta dietro.
Chiaramente sono temi strettamente connessi, quindi condivido pienamente, diciamo, quello che dici. In tutto ciò, diciamo, Bitcoin, come lo hai conosciuto? Perché, cioè, nel senso, che c'entra la privacy con Bitcoin? Perché Bitcoin è importante? E come, diciamo, è stato il tuo cammino? Cioè, sei partito dalla privacy e lo hai conosciuto dopo Bitcoin? O il contrario, grazie a Bitcoin ti sei appassionato a temi di privacy?
Allora, in realtà è stato un po' il contrario, perché io ho conosciuto Bitcoin nel 2011-2012 circa, e non sono diventato ricco conoscendo Bitcoin nel 2011, purtroppo per me, perché l'ho conosciuto, a parte che vabbè, nel 2011 avevo anche, ero anche più piccolo, stavo ancora facendo università, quindi avevo tutta un'altra mentalità, però diciamo che l'ho conosciuto frequentando l'epoca 4chan, quando si iniziava a parlare di Silk Road, e quindi l'ho conosciuto in quell'ambito lì. Vedevo che la gente parlava di questa Silk Road, mi informai su cosa fosse, avevo visto che c'era questo tipo dietro che aveva creato questo marketplace anonimo dove potevi comprare qualsiasi cosa, droghe, armi, commissionare omicidi, si diceva anche quello, carri armati, quindi qualsiasi cosa, e si pagava con questa cosa che era Bitcoin. E quindi io lo scoprì così. Poi da lì a informarmi su cosa fosse, mi ricordo che lessi il white paper di Bitcoin anche sempre in quel periodo, che mi sembrava una cosa molto figa, però il problema è che avendolo conosciuto sotto quell'ambito lì, nella mia testa Bitcoin per tanti anni è rimasto come una cosa molto carina, una tecnologia molto figa che poteva aiutare l'anonimato delle persone, transazioni senza censura, eccetera, eccetera, però un qualcosa che non mi riguardava, perché a me non interessava all'epoca comprare le armi, la droga su internet, quindi di Bitcoin sostanzialmente
peccato,
non mi fregava niente.
Peccato.
Peccato che non ci sono arrivato, altrimenti non starei qui, ma probabilmente sarei a Belize a farmi un mojito in spiaggia, però diciamo che l'ho conosciuto così. E poi sono passati tanti anni prima che mi ci ricapitasse sopra il pensiero e iniziassi veramente a cercare di capire perché tutti continuavano a parlare di Bitcoin anche dopo che avevano arrestato Ross e dopo aver chiuso Silk Road e essendo passati tanti anni. E quindi a quel punto mi sono interessato più dal punto di vista tecnico, cioè non tecnico perché, ripeto, non sono sviluppatore, se vogliamo dal punto di vista della funzionalità tecnologica di Bitcoin, la rivoluzione tecnologica, e anche dal punto di vista delle conseguenze per la privacy e la libertà delle persone. Quindi ti dico, quando ho finito l'università, io ero molto più interessato a Bitcoin a quel punto, e anzi mi ha permesso, cioè per me Bitcoin è stato, e anche oggi, tante cose, però soprattutto è stato un gateway che nel corso degli anni, quindi dal 2011, in background nel mio cervello che l'ho conosciuto, fino a quando poi ci sono tornato sopra, mi ha un po', è quasi obbligato ad approfondire man mano diversi temi economici, filosofici, anche storici, se vogliamo, che per la maggior parte della mia vita avevo ignorato, perché chi è che si mette a studiare a scuola o da solo il gold standard, cosa sono le preferenze di tempo, come funziona la moneta, la storia della moneta, che è una cosa fighissima che io ho imparato leggendo alcuni articoli proprio perché stavo studiando Bitcoin. Quindi mi ha permesso, diciamo, di approfondire, è stato un gateway in questo senso, che mi ha permesso di approfondire dei concetti che poi mi sono stati molto utili per costruirci sopra tutto quello che penso oggi. Quindi è stato un viaggio pazzesco, perché assolutamente pazzesco, a rivedermi indietro, sapendo quello che penso oggi e come vedo il mondo oggi, non sono passati così tanti anni, però mi ha completamente sconvolto qualsiasi paradigma che io avessi prima. Quindi questo sicuramente è stato per me un viaggio importante, che ancora non è finito.
Quindi anche per te, come per molti, il Bitcoin è stato un po' un traghettatore, diciamo, verso alcuni temi che oggi ci stanno particolarmente a cuore.
Sì, sicuramente un traghettatore. Sono stato un po' sfortunato perché non ho avuto nessuno che mi introducesse al tema, e quindi da autodidatta è stato un viaggio molto a zigzag, senza una programmazione specifica, una linea specifica, senza qualcuno che mi dicesse: guarda, se vuoi capirlo bene inizia da qui e poi vai avanti. Quindi è stato molto complesso, però diciamo che oggi posso dire di essere arrivato più o meno a una comprensione tale che mi permette di capire che quello che sia Bitcoin, quantomeno per me, sia comunque oggettivamente, quanto di più vicino alla realtà oggettiva di quello che effettivamente può fare e che è. Quindi diciamo che a me interessa molto dal punto di vista intellettuale, mi piace molto capirne di più dal punto di vista tecnico, però non ho veramente il tempo per mettermi lì a capire certi meccanismi, quindi lo lascio fare volentieri ad altri come voi sviluppatori, però oggi sicuramente è uno strumento fondamentale di cui le persone non dovrebbero poter fare a meno, in realtà. Poi ci sono tante persone che neanche hanno capito di cosa stiamo parlando ancora, però ci arriveremo. Chiaro.
Allora, entriamo subito un po' nel merito, quindi veniamo subito un po' Bitcoin nell'argomento sorveglianza di massa. Innanzitutto facciamo uno stato attuale delle cose. Quindi, secondo te, no, nel nostro attuale periodo storico, nuove tecnologie ovviamente consentono allo Stato di aumentare il controllo e il potere sugli individui. Quindi, diciamo, ovviamente, anche un po' come è il tuo percorso, privacy e libertà sono sempre temi che stanno a cuore a più persone. Se dovessimo vedere tutto ciò come una guerra, no? Quindi diciamo lo Stato che sopprime l'individuo come una fazione e l'individuo che cerca di quantomeno tutelare le sue libertà come un'altra fazione, secondo te chi sta vincendo la guerra?
Allora, questa è una bella domanda, e a cui però devo dare una risposta un po' diversa, nel senso che secondo me non è una guerra Stato contro individuo. Cioè sì, ma bisogna differenziare, nel senso che lo Stato è una superstizione, è la più pericolosa delle superstizioni. Lo Stato non esiste, esistono persone che credono nello Stato e quindi si fomentano a vicenda per fare violenza sul resto della collettività e anche su loro stessi, senza rendersene conto. E non è tanto una guerra Stato contro persone, cioè contro individui, ma è una guerra tra persone, quindi è più che altro una guerra ideologica, che poi non mi piace neanche chiamare guerra perché dà un senso di aggressione, mentre noi quello che facciamo è tutt'altro che violenza aggressiva. Noi siamo qui, anzi, a difenderci dalla violenza aggressiva di altri, con Bitcoin, la criptografia e tanto altro. Però diciamo che è una questione ideologica. Da una parte ci sono quelli che io chiamo i collettivisti, quindi quelli che costituiscono lo Stato in un modo o nell'altro perché ci credono, perché ci lavorano, perché non ne possono fare a meno, eccetera, eccetera. E sono tutte quelle persone che sono disposte ad accettare qualsiasi cosa, rinunciando anche a privacy e libertà, pur di sentirsi al sicuro. Quindi restrizioni, razionamenti, lockdown, sorveglianza di massa, controllo dei comportamenti, espropriazioni, censura delle opinioni, qualsiasi cosa. E quindi da una parte ci sono questo tipo di persone. Sono persone che in un certo momento storico tutti abbiamo fatto parte di quella categoria di persone. Anch'io, cioè fino a un certo punto, anch'io ero da quell'altra parte. Poi ci sono persone che io chiamo individualisti, che sono in realtà persone che hanno capito che il mondo che c'è in questo intorno è un gioco di ombre, e che se volessimo fare un paragone un po' come il mito della caverna di Platone, no? Ci sono delle persone che sono lì a fissare il muro dove altri proiettano delle ombre con i giochi di luce, e poi c'è chi esce dalla grotta e dice: oh, guardate che c'è un altro mondo qua fuori, ma se torni indietro nella grotta, tira per le mani chi è rimasto fisso a guardare le ombre, ti prendono per matto e ti mandano anche a quel paese. Quindi diciamo che abbiamo queste due categorie di persone, secondo me, oggi. I bitcoiner, per quanto mi riguarda, quantomeno la maggior parte dei bitcoiner, che escludono tutti coloro che lo usano esclusivamente come fine speculativo e quindi non ne capiscono niente di utilità, ma diciamo che i bitcoiner, secondo me, rientrano nella seconda categoria di persone, gli individualisti che sono usciti dalla caverna, che hanno capito che la cosa più importante è privacy, libertà e proprietà. Quindi esattamente le cose, il nucleo fondante di Bitcoin. Secondo me stanno vincendo le seconde. Lo so che sembra strano perché quello che scrivo di solito è sempre catastrofico. Chi mi segue nella newsletter sa che i miei post sono spesso parlo di questioni che riguardano invece sorveglianza di massa, manipolazioni, eccetera, eccetera. Quindi può sembrare strano, però secondo me stanno vincendo, stiamo vincendo noi, cioè mi ci metto anch'io dall'altra parte, perché vedo che sempre più persone hanno interesse a parlare di queste cose. Sempre più persone si rendono conto dell'importanza della privacy, della libertà, della proprietà privata. Il problema è che siamo, non so se numericamente inferiori, ma quello non è un problema in realtà, però siamo un po' sparpagliati, non essendo un gruppo coeso, un gruppo politico, perché non essendo collettivisti, perché altrimenti saremmo lo Stato, siamo divisi, siamo individui divisi che però vanno per la loro strada usando strumenti comuni. E quindi sembra che siamo pochi e senza speranza, però io credo invece che ci sia della speranza, anche se ultimamente vediamo che le operazioni di sorveglianza, di controllo, soprattutto dal punto di vista finanziario, mi viene in mente l'antiriciclaggio, l'antiterrorismo, ma non solo, in realtà, anche tutti i controlli che giustificano con la lotta all'evasione, sono sempre più forti, perché è sempre più difficile mantenere il controllo sul mondo fiat finanziario che sta sfuggendo di mano a chi invece ha tutto da guadagnarci. Quindi, da una parte, la violenza di questo tipo, sorveglianza, censura, repressione, sarà sempre più manifesta, sempre più forte. Però dall'altro sono convinto che ci saranno sempre più persone che sapranno come rispondere, ad esempio usando strumenti come Bitcoin, usando strumenti come la crittografia, quindi tutto quello che rientra, ad esempio, nelle comunicazioni cifrate, nei sistemi peer-to-peer. Quindi anche i social in realtà ormai sono decentralizzati volendo, quindi c'è anche la parte comunicativa. Telegram aiuta tantissimo da questo punto di vista. Non è decentralizzato, ma il fatto che sia facilmente accessibile, anche volendo pseudonimo e così via, aiuta molto anche a combattere certi tipi di censura che invece troviamo, ad esempio, sui social, perché sappiamo tutti che sui social, appena dici qualcosa che va fuori posto, ci sono i filtri con gli algoritmi che ti mettono i flag o ti shadow bannano e così via. Quindi penso che sono abbastanza ottimista da questo punto di vista. C'è molto da lavorare perché penso che chi abbia gli strumenti.
Questo mi rincuora, diciamo. Non me
Sì,
l'aspettavo questa
vabbè.
risposta, perché effettivamente la
Sei
newsletter è già
stato
un po'. Sì.
Sì, no, il newsletter è un po' da doomsday, me ne rendo conto, infatti. Cioè, me ne rendo tranquillamente conto, ma d'altronde è l'unico modo, secondo me, per far capire cosa c'è che non va nel mondo, perché raccontarsi le favole non aiuta, però non vuol dire che bisogna essere pessimisti, ecco. Anzi, io sono molto ottimista da questo, ma poi magari mi sbaglio, però.
Ma secondo, cioè, quindi per capire poi nel dettaglio, secondo te la rotta, perché ultimamente abbiamo visto comunque che è aumentato il KYC, sono aumentati gli strumenti di controllo, guarda il Covid, insomma, ci sono stati tanti, tanti fattori, ora si parla di razionamento dell'energia, quindi sono tanti anche altri temi che nel breve futuro che andremo ad affrontare. Secondo te la rotta si è già invertita? Si invertirà un certo punto nel futuro perché maggiori individui prenderanno consapevolezza? O succederà un'inversione un po' come uno strappo, cioè un punto di rottura dove magari ci sarà anche un po' qualche disordine? Come te lo immagini, diciamo, ecco, questo cambiamento in positivo?
Ma allora, secondo me il cambiamento in positivo sarà individuale, nel senso che noi non dobbiamo, come per Bitcoin, è difficile aspettarsi un'adozione di massa. Io non credo che arriverà mai per Bitcoin, ma parlando in generale anche della questione di privacy contro sorveglianza, libertà contro controllo statale, non credo che si arriverà mai a un momento di rottura netto dove noi dire ma ok, adesso la maggior parte delle persone è dalla parte nostra e quindi siamo liberi. No, secondo me non funzionerà così in nessun caso, ma dovremmo aspettarci un'adozione individuale, ognuno per la sua strada alla ricerca della sua felicità personale. Quindi io uso certi strumenti perché ne ho bisogno io, non perché sono in lotta contro lo Stato e contro la collettività e perché ci tengo alla privacy per qualche motivo, perché mi interessa a me. Quindi, come per Bitcoin, penso che andremo verso un'adozione individuale, ma sempre più distribuita ed estesa, fino al punto in cui saremo talmente tanti, ma non necessariamente uniti in un gruppo unico sociale che si possa distinguere rispetto alla totalità delle persone, ma saremo talmente tanti che a quel punto non avremo neanche problemi di sorveglianza, di manipolazione, di censura, perché potremmo ad esempio semplicemente fare transazioni, avere rapporti umani, economici e quant'altro con persone che la pensano come noi, che usano gli stessi nostri strumenti e quindi in qualche modo staccarci da un sistema che altrimenti sarebbe oppressivo. Io penso adesso alla finanza tradizionale. Guarda, proprio oggi una mia amica di nazionalità russa mi ha detto: guarda, non mi aprono il conto corrente in banca in Italia perché ho il passaporto russo. E questo chiaramente è un grande problema per diversi motivi. Anche di discriminazione razziale, se vogliamo, ma non stiamo a pontificare sui motivi. È un problema per tutti, perché adesso è il passaporto, domani è la donazione che hai fatto al Freedom Convoy in Canada, dopodomani è perché hai detto qualcosa che non va sui social. In qualche modo, finché sei nel sistema legacy finanziario tradizionale, sei censurabile. È chiaro che nel momento in cui io devo farlo per forza, perché dall'altra parte non ho nessuno con cui poter avere transazioni, rapporti economici con altri sistemi, è un conto. Ma nel momento in cui io ho dall'altra parte, anche dall'altra parte del mondo, persone, aziende, realtà che invece mi danno la possibilità, perché ci tengono anche loro ad essere liberi, di fare transazioni al di fuori del sistema finanziario tradizionale, ecco che allora io divento improvvisamente libero. Ma senza aspettare il resto del mondo, la massa che si adegui. Io sono libero nel momento in cui posso usufruire della mia libertà personale. E quindi, se noi adesso avessimo tutti noi un network di persone, di aziende con cui staccarci dal sistema finanziario, potremmo dire che la guerra sarebbe già vinta. Per quelle persone che riescono a farlo già oggi, la guerra è già vinta, non c'è più niente da vincere. E quindi, secondo me, l'adozione e anche la lotta per la privacy, la libertà, eccetera, sarà di questo tipo, individuale, ma distribuita in tutto il mondo finché non sarà così semplice farlo che non ci ricorderemo neanche qual è il sistema
Il problema,
tradizionale.
chiaro.
Esatto,
Quindi
esatto.
diciamo sotto questo punto di vista sposi pienamente la visione cyberpunk, quindi che il problema si risolve da un punto di vista tecnologico, quindi non politico, non diciamo statale, giuridico, ma
Sì.
semplicemente da strumenti disponibili all'individuo che naturalmente per incentivi economici personali utilizzerà spontaneamente, che quindi andranno un po' a sgretolare la struttura, diciamo, super di controllo, sorveglianza di massa, perché di fatto sarà difficile e non attuabile da parte di organizzazioni civili,
Esatto,
diciamo.
esatto. Diciamo che allora sì, è tutto giusto, è esattamente questo il senso, però facendo una chiosa, nel senso che è vero che la soluzione secondo me non è politica, perché nel momento in cui entri nella politica intesa come azione legata all'utilizzo del monopolio della violenza di Stato, quella non è la soluzione perché rientri in un circo fine a se stesso. Però sono anche convinto, e questo mi è capitato anche di dirlo, di discutere anche su Twitter e sui social, sono convinto che ognuno di noi, parlo di Bitcoin o comunque persone che la pensano in questo modo, abbia, non dico il dovere, ma almeno l'onere morale di aiutare gli altri, aiutare il prossimo a capire queste cose, o sviluppando codice, come facevano i cyberpunk una volta, come fanno ancora adesso, quindi sviluppiamo codice, lo distribuiamo. open source, e quindi chi vuole usarlo può usarlo per proteggersi. Chi non sa sviluppare codice come me si può limitare a fare divulgazione, che anche quella serve. Quindi chi invece si chiude nella propria individualità dicendo ah sì, a me non me ne frega niente, tanto sono capace, io mi salvo, voi potete crepare tutti all'inferno, secondo me non funziona tanto, perché comunque non è quello lo spirito con cui si può creare una rivoluzione di questo tipo, e che poi è lo spirito cypherpunk, cioè creare degli strumenti che poi vengono messi a disposizione di tutti, fare comunità, perché quella di cypherpunk era una comunità prima di tutto, e diffondere queste nozioni, anche aiutare chi non è capace. Quindi politica tradizionale no, ma
divulgazione,
attivismo, se vogliamo chiamarlo attivismo, direi di sì, assolutamente.
Quindi presa coscienza quantomeno del problema da parte, diciamo, delle persone, quindi aiutare le persone un attimo a capire, che è un po', insomma, penso anche un po' l'obiettivo col quale,
esatto,
tu hai iniziato la rubrica della newsletter.
Sì, sì, storico. Esatto.
Allora, entriamo un po' invece magari un po' più nel, tra virgolette, no? nel tecnico e nel pratico. Tu che mastichi un po', diciamo, di sicurezza, quali sono le tecnologie di sorveglianza di massa che ti fanno più paura? Oppure quali sono quelle là che ancora non sono magari pronte, ma che temi che in un futuro prossimo possano, diciamo, essere quantomeno temibili?
Allora, a me fa molta paura la correlazione tra tecnologie. Perché se penso a tecnologie specifiche, devo dirti che quella che forse mi fa più paura è il social scoring. Perché comunque sistemi di questo tipo li ho studiati, li ho visti, ci sono stati anche, no, ci potrebbero essere degli esempi anche in Italia che sono in corso di sviluppo, ne ho scritto anche sulla newsletter. Quindi quelle come tecnologia a sé stante sono quelle che mi fanno più paura, perché l'intelligenza artificiale e i processi decisionali automatizzati usati in questo modo hanno veramente il potenziale per annientare qualsiasi libertà di autodeterminazione. E non perché ci siano sanzioni o perché sei obbligato a usarli, ma perché banalmente gli incentivi funzionano benissimo. Quindi tu pensa a una società fra 40 anni, a una bambina che nasce fra 40 anni, e nasce in un mondo pieno di sistemi di social scoring, dove qualsiasi cosa fai viene monitorata e valutata da un algoritmo a cui segue un processo decisionale automatizzato che ha delle conseguenze giuridiche o comunque analoghe sulla tua sfera privata. Quindi che succede? Se qualcuno nasce e vive in un sistema del genere, è chiaro che, come i cani dell'esperimento di Pavlov, sarà portato a seguire quelli che sono gli incentivi. Quindi se un sistema in modo automatizzato ti incentiva ad avere un certo comportamento, tu, senza stare neanche a pensarci, avrai tenuto quel comportamento tutta la tua vita. Quindi dov'è la nostra libertà di autodeterminazione e libero arbitrio in un mondo del genere? Non esiste più, perché non ci rendiamo neanche conto di quali sono tutti gli incentivi espliciti o nascosti a cui siamo sottoposti. Quindi questa è la cosa che mi fa più paura. Un mondo pieno di social scoring, magari anche talmente integrato che non ce ne renderemo neanche più conto. Sai, il fondatore di Google quasi 20 anni fa diceva che un giorno internet sarà così integrato nelle nostre vite che non ce ne renderemo neanche più conto. Non so se siamo già arrivati a quel punto oggi con internet, forse ci siamo quasi, non lo so, però lo stesso potrebbe dirsi dei sistemi social scoring. Cioè, un giorno, se dovessimo veramente renderli accettabili, quindi da un punto di vista politico diventassero accettabili, se un giorno diventassero così diffusi da essere talmente integrati nella società da dimenticarcene, ecco allora che tu sei completamente inerme contro quelli che sono gli incentivi che poi modificano il tuo comportamento umano. E a quel punto chi controlla l'algoritmo controlla il mondo, un po' come la moneta, però sui comportamenti che non hanno neanche magari un risvolto economico. E quindi questa presa singolarmente è quella che mi fa più paura. E devo dire che dal punto di vista di più breve termine ci sono altre cose che secondo me di cui dobbiamo preoccuparci, soprattutto la sorveglianza delle comunicazioni, che in Europa penso nel giro di un anno avremo uno dei regolamenti peggiori, una delle leggi peggiori liberticide da questo punto di vista, si chiama chat control, e senza starvi a spiegare tutto, diciamo che praticamente instaurerà un regime di sorveglianza di massa di tutte le comunicazioni elettroniche, messaggistica, social, email, hosting, quindi sarà un delirio. Quindi questo mi preoccupa molto nel brevissimo termine. Un'altra cosa che mi preoccupa molto sono tutte le ipotesi di sorveglianza finanziaria, quindi antiriciclaggio, travel rule sulla criptovalute, antiterrorismo, tutti i vari algoritmi bancari che ci girano dietro, che poi un giorno, quando verranno connessi con le central bank digital currencies, sarà veramente il pezzettino che chiuderà il cerchio, e quindi a quel punto veramente chi rimarrà all'interno del sistema finanziario tradizionale, quindi CBDC, banche, gestori di pagamento, intermediari, eccetera, sarà completamente alla mercé di una censura dall'alto che potrà riguardare qualsiasi argomento. Mi viene in mente le quote CO2 di cui ultimamente si parla, che adesso sono una cosa che fa figo, che la banca ti mette lì: ah, questo mese hai consumato 600 tonnellate di CO2 secondo le transazioni. Tra 5 anni, quella cosa che adesso è solamente un pop-up carino con l'alberello verde potrebbe dirti: hai consumato 600 tonnellate di CO2, mi dispiace, per questo mese non compri più la benzina, non compri più la carne, eccetera, eccetera. Quindi questo sicuramente nel più breve termine è quello che mi preoccupa di più. Il social scoring più a lunghissimo, vabbè, lunghissimo neanche tanto, però più a lungo termine, diciamo, parliamo di decenni, secondo me. Sperando di non arrivarci, chiaramente, perché spero che le persone rinneghino completamente l'ipotesi di un mondo di quel tipo.
Chiaro, chiaro. Allora, visto che siamo quasi alla conclusione, il tempo pure, insomma, siamo stati bravi, io vorrei lasciare, diciamo, non so, un consiglio ai nostri spettatori prima di chiudere. Quindi, diciamo, cosa consiglieresti a chi ci segue, insomma, oltre a Bitcoin, ci sono altre tecnologie che pensi possono essere utili per tutelarci un pochetto? Cioè, come ci dobbiamo, secondo te, un po' muovere, facendo del nostro meglio come individui?
Allora, un consiglio che posso dare è di non lasciarsi prendere dalla smania della privacy, che, lo so, detta così da me sembra assurdo, però effettivamente vedo che ci sono tante persone che fanno dei giri ed esalti mortali pazzeschi, magari con telefoni, ad esempio con sistemi operativi alternativi, cercare di degooglizzarsi a tutti i costi, comprare solamente, scaricare app non dagli store ma con gli APK poi da installare su. Cioè, ci sono tante cose che si possono fare, però la sicurezza come la privacy non sono un fine a se stesso. Prima di tutto perché la privacy e la sicurezza al 100%, come l'anonimato al 100%, non esistono e non possono esistere in nessun contesto. E quindi non sono un fine, sono un mezzo per conseguire un certo fine. Quindi se io dico mi interessa avere un certo tipo di riservatezza perché devo fare una cosa, non voglio che quella persona X o lo Stato lo sappia, allora è un conto. Ma inventarsi tutta una serie di cose per cercare di essere invisibili online o nella vita diventa assurdo e non si vive più. Quindi il consiglio che posso dare è cercare di capire qual è il nostro obiettivo, evitare di farsi prendere dalla smania, capire che ci sono cose più importanti a seconda di quello che facciamo e meno importanti. Ci sono cose che vanno bene a prescindere, ad esempio usare tecnologie di comunicazione cifrate end-to-end, quello lo farei a prescindere, anche se non me ne frega niente di chi c'è dall'altra parte a monitorarmi, soprattutto alla luce di quelli che sono i regolamenti che a breve verranno approvati nell'Unione Europea, ma in realtà anche nel resto del mondo. Usare Bitcoin quando possiamo, perché comunque Bitcoin è la cosa più simile al contante che possiamo avere dal punto di vista della privacy. Quindi se c'è la possibilità di pagare con carta di credito, pagare in contanti, pagare in Bitcoin, sicuramente preferirei Bitcoin se siamo in un contesto digitale, contanti se siamo in un contesto fisico, o se c'è l'esercente con Lightning Network, ed evitare ad esempio il sistema finanziario, perché già oggi non possiamo sapere quella donazione a quel movimento politico, quella transazione che oggi è innocua, fra 6 mesi, fra 1 anno, fra 2 anni potrebbero tornarci indietro e darci problemi. Quindi se possiamo preferire,
perché comunque preferiamo rimangono registrate,
certo, assolutamente sì,
anche a
stessa cosa certo. Stessa cosa consiglierei per chi vuole avere un po' più di sicurezza, di usare una VPN in Italia, perché non tutti lo sanno, ma l'ho scritto in uno degli ultimi articoli sulla privacy, sulla mia newsletter. In Italia tutti i dati telematici, telefonici, di localizzazione, quindi tutti i dati del nostro ISP, vengono conservati a disposizione delle autorità per 6 anni. e 6 anni sono un'infinità di tempo, perché in 6 anni politicamente può cambiare qualsiasi cosa, possono esserci guerre, crisi, lockdown, pandemie, può succedere veramente qualsiasi cosa. Quindi una telefonata, un sito che hai visitato, una transazione online che hai fatto 6 anni fa, può veramente darti problemi oggi. Quindi usare una VPN, non dico che ti mette al riparo totalmente da questo tipo di sorveglianza, però in Italia sicuramente oggi come oggi conviene valutare un abbonamento a una VPN, ce ne sono tante, anche abbastanza decenti, non costano l'ira di Dio, quindi potrebbe essere una buona soluzione quella come baseline, diciamo, come per avere una base di privacy verso, non verso il mondo, ma verso il tuo ISP, quindi Team, Vodafone, quello che avete, diciamo, per minimizzare la sorveglianza passiva. Ma usare una VPN non significa che siamo anonimi, non significa che possiamo fare quello che ci pare online, non significa che siamo invulnerabili. Semplicemente è una protezione in più, un livello in più di privacy verso il nostro gestore telefonico e di connettività. Quindi quello sicuramente è utile.
Perfetto, allora, grazie Matteo. Allora, innanzitutto vi invito e vi rinnovo l'invito a iscrivervi a Privacy Chronicles, perché è veramente interessante e gli articoli sono veramente ben fatti. Poi vi invito anche a seguire Matteo su Twitter, che io lì l'ho conosciuto e ho detto lo devo invitare, perché insomma tratta di argomenti interessanti. E ora, se ce la faccio, vediamo, condivido anche il profilo Twitter, vediamo se riesco, eccolo qui. Quindi aggiungetelo su Twitter, cercatelo, il nick è un po' difficile, MRK4M1, però se cercate Matte Galt su Twitter lo trovate. E infine, come ultimo invito, vi invito a entrare nella chat Bitcoin Detox, dove trovate anche Matteo, quindi se volete fare qualche domanda, che ora ovviamente qualcuno seguirà il video in differita, quindi non in live, ci sarà e sarà disponibile, diciamo, a rispondere a qualche domanda. E abbiamo detto tutto, insomma è stata un'ottima chiacchierata, grazie ancora Matteo,
e grazie a te.
Perché no, magari in un futuro faremo un bis e faremo anche un po' un confronto di come si sono cambiate le cose da qui a qualche tempo. Grazie,
sì,
ancora Matteo, perché no. E ciao a tutti, alla prossima puntata.
Ciao, alla prossima, grazie.